Colossesi capitolo 2, versetti da 8 a 10. Guardate, Dio ci dice fate attenzione a queste cose, in guardia ci dice Dio stamattina attraverso la Bibbia. Attenzione a che cosa? Vigilanza su quali aspetti? Guardate che nessuno faccia di voi sua preda, bersaglio, obiettivo. Con la filosofia, con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui, cioè in Gesù, abita corporalmente, fisicamente, potremmo dire totalmente, tutta la pienezza di ciò che è Dio, della deità, della divinità. E voi avete tutto pienamente in lui e ci fermiamo qua. L'Apostolo Paolo sta dicendo ai credenti della chiesa turca oggi di Colosse, l'antica città di Colosse, l'Apostolo sta dicendo loro, sta raccomandando, attenzione, non dovete diventare bersaglio, preda di tradizioni umane, di superstizioni, di credenze popolari, quando invece in Gesù voi siete spiritualmente liberi. Cosa vi manca, sta dicendo qua il brano biblico? Cosa vi manca? Vi fate legare, vi fate condizionare, fate imprigionare la vostra mente, fate dettare regola nella vostra vita a cose che sono tradizioni, convenzioni, superstizioni. Anche perché fateci caso, le superstizioni, molte tradizioni popolari, ci impongono di non fare una certa cosa. Cosa hanno in comune le superstizioni citate prima? Non mettere il cappello, non passare sotto la scala, non far cadere sale, olio, non far rompere lo specchio, se no guai, disgrazia. Non passare se è un gatto, non fare progetti tale giorno. No, no, no. Invece il Signore vuole dire il suo sì nella tua vita. Sei veramente libera in Gesù. Non ti fare imprigionare, non ti fare ingabbiare dalle tradizioni umane. L'Apostolo Paolo qui sta parlando non di gatti, sale, pepe, di venerdì 17. L'Apostolo Paolo qui sta parlando di tradizioni giudaiche che molti anteponevano, mettevano davanti alla verità del Vangelo. Molti al tempo degli apostoli, delle prime chiese cristiane, dicevano: sei un buon cristiano, sei davvero un discepolo di Gesù, se sei un giudeo osservante, non solo della legge, ma di tutte le buone, brave tradizioni giudaiche. E l'Apostolo Paolo, sempre in questo brano, più avanti, sempre nel capitolo 2 della lettera ai Colossesi, dice: attenzione, non vi fate mettere sotto la cappa. Il peso delle tradizioni umane di stampo religioso secondo cui non puoi toccare, non puoi mangiare quello, non puoi assaggiare, non devi osservare assolutamente quel giorno, quella festività religiosa. L'Apostolo Paolo dice, e Dio lo dice anche a te quest'oggi, non lasciare che siano altri a dettare legge nella tua vita. Per la tua spiritualità, per la tua vita di fede. Ma Dio ci sta suggerendo, lascia che sia io a determinare ciò che è buono e ciò che è sbagliato, ciò che va fatto e ciò che non va fatto, ciò che è suggeribile, consigliabile, ciò che non è raccomandabile, ma non da un punto di vista umano, ma dal punto di vista divino. Attenzione, nessuno di voi diventi bersaglio di varie filosofie. Qui la Bibbia non ci parla della filosofia a livello accademico. Biblicamente non possiamo prendere questo brano per dire ah, non ti puoi iscrivere a lettere filosofia. Non è questo il senso. Non si parla qua in generale del sapere umano, perché c'è sapere e sapere. C'è sapere umano che si inchina davanti al sapere divino, o comunque non è in contrapposizione. C'è un sapere umano che offre un punto di vista terreno di dinamiche, di ciò che proviamo, cose a livello sociale. C'è un sapere umano che invece si scontra con il sapere divino, che fa a botte con il Vangelo. Dio parla in questo brano con quel sapere, quella filosofia, quelle credenze che vogliono piantare delle mine, delle cariche esplosive alla base della parola di Dio, per minarne la validità. Allora, quelle filosofie no, filosofie antibibliche no, credenze che ci legano spiritualmente a livello negativo, ci allontanano dalla fede in Dio, dalla Bibbia, no, grazie. Qui leggiamo in questo brano gli elementi del mondo, le cose comuni, per voi devono avere una importanza relativa, non vi fate imporre precetti. Sapete, sul venerdì 17 ci pensavo tanto l'altro ieri, venerdì 17, qualcosa la sapevo, qualcosa sono andato a cercarlo, ma come mai è così grave, così impegnativo, venerdì 17? Perché il venerdì porterebbe male? Perché si ritiene che il venerdì sia il giorno in cui Gesù Cristo è morto. Perché il 17, le spiegazioni sono tante, sono proprio tante. L'antica Roma, l'antica Grecia, il Medioevo. Una delle ragioni, una delle possibili spiegazioni perché il 17 porterebbe male, per cui necessiterebbero scongiuri e precauzioni, è perché il giorno 17 del secondo mese inizia il diluvio al tempo di Noè. Uno dei motivi potrebbe essere questo 17, è iniziato il diluvio universale. Ma pensavo appunto ai limiti delle tradizioni, delle convenzioni, delle superstizioni. Gesù sembra essere morto, secondo i Vangeli, di venerdì. Un'altra ipotesi colloca la morte di Gesù il giovedì, ad esempio, con una misurazione diversa del tempo. Comunque Gesù è morto di venerdì, ebbene? E sarebbe un giorno da considerare negativo? Pensavo, tutt'altro! Con la morte di Gesù è nata la nostra speranza eterna. Se Gesù non fosse morto per le nostre colpe, per i nostri peccati, noi saremmo persi, saremmo senza speranza per questa vita e per la vita futura. Quando Gesù ha dato la sua vita, ha pagato la sanzione che avrei dovuto pagare io per le mie responsabilità morali, spirituali, davanti a Dio e davanti al prossimo. Ma Gesù, figlio di Dio, è morto al posto mio. Egli ha pagato, egli è morto, egli ha preso su di sé le nostre iniquità, dice la Bibbia, tutto ciò che di sbagliato avevamo fatto, concepito, pensato di fare. Signore, grazie per la tua morte al posto nostro. 17, è iniziato il diluvio, sì, è vero, lo dice il libro della Genesi, 17 del secondo mese, ma c'è un'altra cosa da dire biblicamente. Sarà l'ironia di Dio? Sarà una combinazione? 5 mesi dopo, sempre quando il calendario segnava il giorno 17, l'arca si ferma sulle alture dell'Ararat, presumibilmente sul Caucaso, in Turchia, insomma, una regione dell'Anatolia. Il 17, qualche mese dopo, sempre di 17, si riaccende la speranza. L'arca si ferma. Noè e la sua famiglia hanno una chiara dimostrazione del fatto che è vero che Dio ha mandato il diluvio, però è anche vero che anche, come dire, la disciplina di Dio è misurata. Spesso i nostri provvedimenti sono fuori misura. Spesso a casa, quando i figli fanno qualcosa di sbagliato e vanno corretti, A volte se siamo nervosi, magari puniamo i figli in maniera spropositata per una piccolezza. Se la giornata è buona, invece, se siamo calmi, tranquilli, sereni, magari passiamo sopra a un qualcosa che veramente richiederebbe una punizione, no? Una correzione esemplare. La nostra disciplina, i nostri provvedimenti, purtroppo, sono fallaci, sono pieni di errori, di falle, di buchi, di inesattezze, di imprecisioni. Invece quando Dio permette qualcosa, anche se di negativo, di correttivo, quale vuole essere negli intenti di Dio il diluvio per l'umanità, un'azione correttiva, diciamo riparativa da parte del Signore. Però c'è un termine, il diluvio finisce, smette di piovere, a un certo punto Noè, la sua famiglia, gli animali escono dall'arca, c'è un nuovo giorno per l'umanità, c'è una nuova speranza e l'arcobaleno diventa l'emblema della fedeltà di Dio nella Bibbia. L'arcobaleno rappresenta il segno, il patto tra Dio e gli uomini. Non avverrà mai più. Non accadrà mai più, promette il Signore. Non avverrà mai più qualcosa di simile. Io metto il mio arco sulle nuvole come testimonianza. E ogni volta che piove e che smette di piovere, in qualche modo ogni credente può avere un promemoria biblico. Signore, tu sei fedele. Tu permetti il temporale, tu permetti la pioggia, il maltempo, i tuoni, i fulmini, ma a un certo punto la tempesta finisce. La bomba d'acqua ha una fine, come quella, no, di non molte ore fa, di venerdì sempre, no? Ma non crediamo nel venerdì 17, vero? Quanti non ci credono? Anche perché per noi venerdì è stata una giornata di benedizione, non so per voi, ma per la mia famiglia è stata una giornata di benedizione. Certe cose, credenze, religiose, tradizioni, è vero, dice qui l'Apostolo Paolo, c'è in queste tradizioni, in molte tradizioni religiose, cristiane e non, in molte tradizioni, ricorrenze, giorni rossi sul calendario, processioni, eccetera. Nelle tradizioni religiose e anche nelle credenze, nelle superstizioni, non voglio adesso metterle nello stesso gruppo, tradizioni religiose e superstizioni, ma penso che spesse volte le tradizioni religiose rasentino, è vero? La pensi anche tu così? Rasentino la superstizione. Spesse volte tradizioni e superstizioni sono parenti o addirittura fratello e sorella. Ora, queste cose, dice questo brano della Bibbia che oggi stiamo approfondendo, queste cose, è vero, sembrano cose sagge, sapienti, sembrano dimostrazioni di umiltà, di austerità nel trattare il corpo, digiunare, mangiare questo, no, quello non si mangia, ma cosa fai, oggi è san non so che, e tu, domani è san non so chi, e non si mangia, oppure come non mangi quella cosa? E nessuno di noi oggi si dovrebbe, me per primo, parare, sentirsi fiero o fiera dicendo discorso non mi riguarda. Io sono superiore, ho superato la questione tradizioni e superstizioni. Mi chiedo, ne sono proprio sicuro? Ne sono proprio sicuro? E riguardo la preghiera, non mi voglio disperdere a fare tanti esempi, faccio solo due esempi. Da bambino, da ragazzino, da tanto tempo, tanti credenti evangelici mi hanno trasmesso ad esempio due precetti riguardo la preghiera. Faccio questi due esempi, poi altri magari li penserete voi, li formulerete voi. Allora, esempio numero uno, preghiamo. Chiudi gli occhi. Se stiamo pregando, chiudi gli occhi. Se non chiudi gli occhi, non stai pregando. È una tradizione, vero o no? Vi è stato detto qualche volta. Dove sta scritto? Antico Testamento? No. Nuovo Testamento no. Non è un precetto, non è un obbligo. Può essere tutto al più un consiglio. Ma anche quello è soggettivo. Da chi lo dà e chi lo riceve il consiglio. Parli con me, io sono più concentrato con gli occhi aperti. Io spesso quando prego, se chiudo gli occhi, comincio a viaggiare, sarà una persona particolarmente fantasiosa, ma io spesso sono più concentrato con gli occhi aperti. Penso a quello che sto facendo, a come lo sto facendo, a dove lo sto facendo. Quindi vedete come una tradizione, un consiglio, suggerimento, può essere eletto a precetto pseudobiblico. Cioè devi farlo, se non lo fai non sei corretto davanti a Dio, non sei corretto biblicamente. No, è una tradizione. Per qualcuno addirittura potrebbe essere una superstizione. Ho visto tanti credenti che più pregano intensamente e più strizzano gli occhi, come se l'intensità di una preghiera, cioè una persona con le occhiaie praticamente è una persona super spirituale. Un'altra cosa che ho sentito fare, per esempio, riguardo la preghiera, Gesù ci ha detto che dobbiamo rivolgerci a Dio Padre nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Cioè ogni credente deve avere la consapevolezza che quando si rivolge a Dio Padre non può pregare, nessuno può avere la pretesa di pregare sulla base dei propri meriti, qualità spirituali, religiosità, spiritualità, ok? Questo è biblico. Dobbiamo avere questa consapevolezza. Ma io ritengo che tanti credenti usano questo concetto biblico in maniera superstiziosa, in maniera forzata, in maniera esagerata, in maniera direi asfissiante, permettetemelo. Cioè come se devi dirlo sempre, devi dirlo alla fine possibilmente. Una volta un membro di chiesa anni fa mi ha corretto con un certo garbo, ma mi ha corretto dicendo: pastore, ma io ho notato che tu alla fine della tua preghiera dici nel nome di Gesù. E già ero insomma tra i suoi amici per questo. Quando la Bibbia non dice quando dirlo esattamente nella preghiera, non è che il Signore ti dà la preghiera in formato Word, ti dà il foglio, guarda, allora scrivi così, illustrissimo, chiarissimo, pregiatissimo. E io devo avere questa consapevolezza, devo pregare Dio Padre nel nome di Gesù. Ma lo dico all'inizio? Lo dico durante? Lo dico alla fine? Non lo dico quella volta, ma Dio sa che lo penso. Amen, perché Dio conosce i cuori. Allora, tornando a quel fratello che mi contestava, diceva: pastore, però tu non hai detto nel nome di Gesù benedetto in eterno. Mancava il benedetto in eterno. Ora, è un concetto biblico benedetto in eterno. Sì, Dio è benedetto per sempre, benedetto in eterno. Ma dov'è il comandamento biblico? Dove lo si legge che il credente deve utilizzare quella formula? Formule che a volte ci fanno sembrare persone religiose, che devi dirlo, devi dire quella parola, è una specie di PIN, di password, altrimenti non entri. No? Abbiamo questa impressione. Chiudi gli occhi, di nel nome di Gesù, possibilmente benedetto in eterno, vedrai che Dio ti ascolta. Superstizioni evangeliche, tradizioni, schemi umani, cose che noi mettiamo addosso agli altri, magari senza volerlo, in buona fede, perché noi le abbiamo percepite come cose bibliche. Solo due esempi. Facciamo una ricerca ognuno nella propria vita per chiedersi: quello che faccio, quello che dico, quello che professo, come vivo la fede cristiana, come io vivo il mio senso di appartenenza a Cristo, il mio essere credente, tutto questo è ancorato alla Bibbia soltanto? Oppure il mio essere credente in Gesù è ancorato anche a tradizioni, credenze, superstizioni? Si dice che, ma una volta ho letto che, ma tu pastore lo conosci www, non so che stai dicendo.it? Quante volte leggiamo internet? Amministro per noi, autorità spirituale. Ma internet è come un supermercato. Attenzione a quello che compriamo. Guardiamo la data di scadenza. Guardiamo da dove viene. Guardiamo cosa c'è dentro. Signore, aiutaci. Quante cose, forse, tu dici, non è vero, ma ci credo. Forse non è vero, ma lo faccio. Forse non è giusto, forse non è vero, forse le cose non stanno così, però questo ho ricevuto, questo ho imparato, questo insegno ai miei figli, questo racconto, dico ai miei amici. No, no, Signore vuole che la nostra fonte, per eccellenza, a livello di autorità spirituale in materia di fede, sia la Bibbia, il Vangelo. Quindi attenzione, non diventiamo bersaglio di chi con i suoi ragionamenti, con le sue tradizioni, con le sue superstizioni. Altrove leggiamo in una lettera, un'altra lettera del Nuovo Testamento, attenzione a chi racconta favole. Belle le favole, vero? Belle le storie della buonanotte. Ma non vogliamo metterle sullo stesso livello del Vangelo di Gesù Cristo, della Bibbia, della parola di Dio. Ok? Quindi vogliamo goderci, ho concluso, la vera libertà, meravigliosa libertà che abbiamo in Gesù Cristo. E imparare a vivere con questo tipo di pensiero, di pensare. Signore, tu lo dici tu, io ci voglio credere. Signore, tu l'hai fatto, tu l'avresti fatto, allora lo voglio fare anch'io col tuo aiuto.